Oggi, prima domenica di Quaresima, abbiamo davanti ai nostri occhi due scenari: l'Eden e il deserto. L'Eden primigenio, in cui Dio pose l'uomo e la donna, dando inizio all'umanità. Luogo di gioia, luogo di amore, luogo di profonda amicizia con Dio. Di qua il deserto, dove lo Spirito conduce Gesù, tentato da Satana. Lì la purezza primigenia, qui il disastro del peccato. Due scenari. La pagina che avete sentito, e che avete ben capito, è la pagina più drammatica di tutta la storia umana. Molti di voi la conoscono da bambini. Voi dovete essere l'altra sera al corso dei fidanzati, gliel'ha spiegata Monica, nostra avvocatessa, una cosa fantastica, fantastica. I ragazzi che non riusciamo a mandarli fuori fino alle 11 di sera stanno lì, stanchi del lavoro, a sentire le meraviglie di Dio che non hanno mai sentito. Dice, ma solo adesso queste cose ce le raccontate? Stupido! E perché prima anzi di ascoltarle? Perché ha perso 18 anni, 20 anni nella stupidaggine del mondo? Dice, ma che cose belle che ci dite! Questa è la tua vita! Questa è la tua gioia! Questo è il tuo domani! Bella! L'uomo e la donna, l'uomo che vince la sua solitudine quando Dio crea la donna. Ah, questa sì, non la zebra, la cavalla, il mulo, la scimmia, no, questa sì. Pagina stupenda di padre Turoldo quando racconta la creazione della donna, no? E Dio mandò un sonno profondo all'uomo, perché l'addormenta? Perché non guastasse il suo capolavoro, che la donna, no? Un sonno profondo, russava anche lo sonno profondo, e da quest'uomo dormiente Dio crea la donna. E che dice Sant'Agostino? Da dove la trae? Dalla costola. È chiaro, no? È un racconto figurato, no? Dio non fa né il plasmatore del coccio né il chirurgo delle costole. È un modo per dire che la donna è della stessa natura, dignità dell'uomo. Dal fianco l'ha tolta, non dai piedi, perché fosse a lui inferiore, non dalla testa, perché fosse a lui superiore, ma dal costato, perché fosse zona mediana, identica, uguale, con funzioni diverse. Questa sì, amici. Ieri con molta vergogna, io no, non perché non sono una donna, non l'ho celebrata, non l'ho mai celebrata la festa della donna, ritenendola un'offesa alla donna, la festa della donna. Ma noi dobbiamo celebrare un giorno all'anno per dire che la donna è come l'uomo? Ma questo è un insulto. Tutti i giorni è la festa della donna, tutti i giorni, di questo grande capolavoro di Dio, la donna. Quella vera, quella con la D maiuscola, quella che si assomiglia a quella là. Donne che mi ascoltate, quella è la vostra fotografia, belle. Ogni mattina, quando vi svegliate, prima di truccarvi, di mettere il mascara, tutta la robina, l'ombretto, andate là dalla Madonna e dite, ti assomiglio come donna? Poi vedremo, dammi una smicciatina, come diceva Perugia, una rifiniturina. Care donne, se voi rispecchiate quell'immagine là, quella è la donna vera, la donna sposa, la donna madre, la donna figlia. Quello è il vostro modello. Quanto più vi assomigliate a quella signora, tanto più sarete il capolavoro del mondo. Io spero di portarvi qui, spero, la nostra ragazza di Santa Lucia, no? Famosissimo in tutto il mondo, la Costanza Miriano, no? Che ha scritto quei due libri tradotti in tantissime lingue. Sposalo e si sottomessa. Sapete che in Spagna hanno fatto una cagnara parlamentare? Hanno proibito il libro, accusa al tribunale, la fine del mondo. Ha letto solo il titolo, ha letto però, non ha letto il contenuto. La donna sottomessa non è la donna che sta sotto perché è schiava, in senso sociologico. È una donna che supporta, non soppo con la O, non sopporta, alle volte può capitare, ma è su con la U, supporto dell'uomo. Amici, queste colonne, vedete, si reggono perché sotto, sono 20 metri di cemento armato. 20 metri per 10, per 7, per 8. La donna è il cemento armato del mondo. È colei che sostiene come colonna fondante tutta l'umanità. Questo è il concetto di Dio. Ieri, in omaggio a voi donne, anche a Perugia c'è stato un femminicidio. Anche da noi. L'avete letto, no? Sentito, no? Perugia, a 30-40 chilometri da Perugia. In omaggio alla donna di ieri, quella sguzzata, quell'altra impiccata, quell'altra buttata giù per le scale. La fine del mondo, in omaggio a voi donne. Amici, ma questa è la fine del mondo. Questa è subcultura, questa è criminalità. Amici, era l'8 marzo del 68, molti non erano nati di voi, io insegnavo al liceo classico. Entrai al Mariotti, al pian terreno mi trovai su un'intera parete la citazione della Bibbia, un carattere cubitali, e la donna sarà verso l'uomo, ma l'uomo la dominerà. Io entrai, i ragazzi sessantottini, mi disse: professore, venga a vedere come Dio tratta la donna, schiava dell'uomo. Complimenti, ci fate anche il liceo, gli dissi loro, eh? E spiegai detti la spiegazione. Quell'espressione non è la scena ante, prima del peccato, è la scena post peccatum, è ciò che è accaduto dopo il peccato di ribellione a Dio, quel peccato che non è il mangiare la mela o la pera, il peccato che era, lo spiegherò adesso, sarete come Dio, voi prenderete il posto suo, i vostri occhi si apriranno e conoscerete il bene e il male, per dire dominerete il mondo al posto suo. Ed ecco la tragedia. Quella tragedia, fonte di tutti i mali, ha causato anche il prodotto di quella scritta. Ed ecco i delitti di ieri, dei giorni passati e di sempre. La donna che va verso l'uomo e l'uomo la schiaccia. Perché? Che è successo? Amici, è semplicissimo, no? Se voi tornate alla prima pagina dell'Eden, voi vedete tutto è pace e armonia. E due erano nudi. E la nudità dell'uno e dell'altro era la gioia. Dopo il peccato diventa la tragedia, il turbamento, la sopraffazione, l'arroganza, l'omicidio, il suicidio. Ma come? Ma che è successo? Amici, ecco che cos'è successo. Il peccato ha distrutto la capacità visiva degli occhi e del cuore. Ricordo uno dei miei bambini, oggi ingegnere, affermato, quinta elementare. Quando spiegavamo l'adulterio di David con Bezzabea, molti di voi non sanno cosa sia, amici, il re David con 300 donne e 600 concubine, rendeva i resti in poche parole. Tutte le donne erano sue, era il re di Israele. Vide fare il bagno dalla terrazza Bezzabea. Ah! Chiamò il suo attendente, vai a prenderla perché io quella la voglio possedere. E così fece. Notate? La furbizia peccaminosa del re David, per far sì che il marito Joab non sospettasse l'accaduto, cosa ha fatto? Tre delitti terribili. Uno, chiamò il comandante Joab e gli disse: prima di attaccare la battaglia vai a letto con tua moglie, in modo che quel che succede sono affari tuoi, dopo aver combinato il guaio lui. Peccato d'inganno. Secondo, di adulterio. Adulterio. Oh, 1000 donne contro una. Quella ha preso, non le altre 1000 che erano le sue. Terzo, il giorno dopo, durante la battaglia, mise Joab sul corno destro dell'attacco, laddove l'esercito era meno forte, in modo che l'avversario lo uccidesse subito. Quindi omicidio, adulterio, inganno e omicidio. Se io parlassi con quella bambina là, mi direbbe: io ho capito dove sta il male. Quella bambina, quella l'ha capito. David, il re di Israele, non l'ha capito. Cioè, era tonto? No. No. C'è voluto il profeta Natan, mandato da Dio, per fargli capire la gravità dei tre peccati: adulterio, inganno, omicidio. Io chiesi ai miei bambini di allora: ma com'è che Davide non capì i tre peccati? O era fuori di testa, cosa che non era, oppure era talmente malvagio da essere stravolto. S'alza sto bambino e fa: io lo so, Doni, perché non ha capito David. Perché? Sentite, amici, un bambino di quinta di allora, perché il peccato indurisce il cuore come una pietra e chiude gli occhi ad una cecità perpetua. Quinta elementare. Quando il cuore è pietra e il sangue non c'è circolazione sanguigna, è morto. Pietra, duro. Quando tu hai occhi senza la pupilla, non vedi, hai il buio. Il peccato indurisce il cuore e ti chiude la visione degli occhi. Amici, il profeta Natan, mediante l'apologo, il racconto, cioè, c'era un signore che aveva 1000 pecore e un altro signore che ne aveva solo una. Questo signore non andò dalle 1000, ma volle per forza prendere con violenza quella sola. Al che David disse: profeta, dimmi che andrò ad ammazzarlo. Capito che roba? E Natan, puntando il dito, gli disse: tu sei colui che hai rubato l'unica pecorella. Ecco, di qui il Salmo 51, cantato da Pavarotti: miserere, ecco, il miserere. Pietà di me, Signore, che lo sentiremo tutti venerdì per chi prega durante la liturgia. O se voi andate nella Bibbia, Salmo 50, Bibbia antica, 51 quella moderna, il miserere. Nel peccato mi ha concepito mia madre, quello che male i tuoi occhi hanno fatto. Di lì il profondo pentimento. Ha capito la tragedia. E ha chiesto perdono al Signore. Amici, il peccato, che tragedia il peccato, non è la fantasia dei preti o di chi la notte non può dormire, eh? Io dormo la notte, anche se mi fa male l'anca, dormo tranquillo, eh? Il peccato è la tragedia del mondo. Il peccato sono gli omicidi di ieri. Il peccato sono il pianto disperato dei figli abbandonati. Il peccato sono i tradimenti quotidiani dei mariti e delle mogli. Il peccato sono l'abbandono dei figli da parte dei genitori. Il peccato è il furto continuo che si perpetra in ogni angolo del mondo, nelle famiglie. Il peccato è l'odio che corrode e distrugge. Il peccato è il ladrocinio continuo. Il peccato è il tradimento di Dio. Il peccato è la fonte di ogni terremoto del mondo, di tutto il male del mondo. Amici, il peccato, terribile. Nel peccato mi ha concepito mia madre. E siamo tutti peccatori, eh? Sapete cos'è il peccato? E noi siamo questo essere fra due baratri. Il baratro della perdizione, del nulla e del vuoto, e il baratro, per così dire, dell'amore infinito che è il Signore. Tu stai in mezzo e devi scegliere. Dice San Paolo, io mi sento strattonato di qua e di là. Compio il male che non vorrei e non faccio il bene che vorrei. Amici, non vi è mai capitato? Quanti propositi, vero signora? Quanti propositi facciamo? Mi impegnerò, sì, buonasera, sono del marinaio, quante volte, no? Tutti siamo colpevoli, tutti, tutti. E nessuno può dire con arroganza, ah, io sono santo, dice la Bibbia, sta attento, qui stat, vidiat ne cadat, chi sta in piedi, cerchi di non cadere, basta una soffiata più forte e cadi per terra, cadi, siamo tutti fragili, siamo impastati di fango, sei cenere, anche se è preziosa. Dice Dante Alighieri, vedo il miglior e al peggior m'appio. Orazio diceva, prima di Cristo, video meliora proboque deteriora sequor. Vedo le cose belle, le più belle, e le approvo, me da gusto, eppure seguo le peggiori. Amici, capita a tutti, frutto della nostra povertà, dei nostri limiti e della nostra fragilità. Ma siamo convinti che peccare vuol dire sprofondare nel baratro, inseguire il nulla. Quando facciamo il peccato, qualunque esso sia, noi scegliamo il vuoto, il nulla, e lasciamo il pieno, il tutto, che è Dio. Ma la tragedia più grossa dell'uomo sta in quelle parole di Satana. Voi sarete Dio. È l'esplosione atomica del mondo. È questo inganno profondo, sottile, che corrode il cuore dell'uomo di sempre, del primo Adamo, dell'odierno Adamo. Cos'è oggi? La tecnologia arrogante che sfida Dio. Cos'è questo voler distruggere la natura? E Dio creò l'uomo, l'umanità, maschio e femmina, ish, uomo, isha, donna, uomo, uoma. Oggi non è più vero. E poi dici, oggi l'attacco più concentrico verso la creazione, Dio ha creato l'uomo e la donna, maschio e femmina, dice, non è vero. Oggi ai vostri bambini si insegna, lo vedrete domani, fra un anno, due, tre anni, vi diranno, non è vero che tu sei maschio e femmina, ma me sono femmina? No, tu sarai quello o quella che percepirai quando ti sentirai, sta nella percezione di esserlo. Follie, follie, è l'attacco più violento oggi alla natura umana. E Dio creò l'uomo maschio e femmina. I vostri occhi si apriranno. Ed ecco l'orgoglio. Cos'è la pagina del Vangelo di oggi? Satana, che propone a Gesù Cristo? Tre cose. Tre proposte per cadere nel peccato di orgoglio, per cadere nel peccato del potere, per cadere nel potere dell'avere. Sa, il Signore Gesù respinge tutte e tre le tentazioni, non so se avete fatto attenzione, appellandosi alla parola di Dio. Dice, sta scritto, sta scritto, non di solo pane vive l'uomo, amici, l'uomo di oggi, arrabbiato per il denaro, ma è certo che i soldi ci vogliono, è certo che la ricchezza va prodotta, se no non si divide, che disastro. I nostri avi che hanno mangiato per 50 anni il futuro dei nostri figli, io quando vedo queste creature ventenni, provo un senso di sgomento. Che faranno sti figli domani? I vostri figli, che fanno sti ventenni? Che fanno? Perché se è vero quello che non ci dicono, ti dirò, è la rivoluzione. Le pensioni ancora ce le danno, fino a quando? Non lo so. No, ci dicono che ancora ci sono i soldi, ma non credo. Dicono che sono buchi terribili. I giovani non lavorano e non versano. L'Italia è una repubblica fondata sulle pensioni, non sul lavoro. Finché vivono sti quattro vecchietti, che prendono la pensione, le famiglie più o meno si barcamenano. I vostri nepoti possono tasteggiare con i telefonini, con i smartphone o i tablet, ma se finiscono le pensioni non si tasteggia più, Sapevate? Io ce l'ho sempre a Santa Lucia, Finché c'era la vecchietta che riportava 1.800 euro al mese con la pensione sua, la riversibilità e l'accompagnamento in accidente e l'altro, sono andati tutti bene in famiglia, ma morta la vecchietta sono tutti a sedere, Tutti a sedere. Amici, il denaro ci vuole, dobbiamo lavorare. Io rimango sconcertato, mi hanno detto che ieri a Parma, l'altro ieri, si è istituita una... Ma guarda come passa il tempo. Li butto via. Troppe cose belle queste mi dicono. Mi hanno detto che a Parma hanno creato un centro di formazione per specialisti. 6 mesi di stage, ma 6 mesi, non più. Dopo 6 mesi l'assunzione scritta, ti prendo a lavorare, non faremo lo stage poi chissà, no, ti prendo. Mi hanno detto che 3 ragazzi solo sono presentati per questo corso di specializzazione. Non so in che, ma difficile perché sono i nuovi mestieri, le nuove arti. È triste. Ma i nostri ragazzi sono in Inghilterra, sono in Russia, sono in Germania, ma toccano all'estero per vivere in Italia. Amici, io mi auguro che il tempo cambi, vedete? Ma tutto questo cos'è? Il peccato. Il peccato, questa ingiustizia, questa rivoluzione, questa crisi mondiale è dovuta ad una crisi morale, alla corruzione del cuore, a strategie sbagliate di uomini che se ne fregano dei poveri, dei tuoi denari, basta che guadagnino loro. Amici, Papa Benedetto lo diceva, la crisi economica ha le sue radici profonde nella crisi morale. Mi devo fermare qui, amici, ma volevo leggervi 3 righe bellissime, no? Belle. Quest'uomo che si trova sempre sul ciglio dell'Eden della gioia e sul baratro del nulla. E quest'uomo sta lì con piede di qua e un piede di qua tirato dall'ammaliante male, dal fascino del presente, dall'altra la parola del Signore che tocca il cuore. E quest'uomo sta lì bambolato, dove vado? Scegli, amico, o il tutto o il nulla, o il pieno o il vuoto. Sempre sul ciglio di 2 abissi tu devi camminare e non sapere quale seduzione, se del nulla o del tutto, ti abbatterà. E l'anima, che belle parole, e l'anima resta impigliata dei sensi come un uccello avvinto mentre il pensiero ferisce la carne e gli affetti suonano su queste corde anche nell'alto silenzio delle nostre notti deserte. Anche se il cuore ormai ha troppo sofferto l'arsura di queste insufficienti fontane, mentre Dio ancora non si vede, non si sente, è lontano. Oh, le malie del male e la fascinatio fugacitatis, e il fascino delle cose del nulla. Amici, siate persone intelligenti, scegliete il tutto piuttosto che il nulla, scegliete il bene piuttosto che il male, scegliete l'eterno piuttosto che il tempo.